la versione di Oscar.
Allora sì, molti ascoltatori, molti di voi fanno osservazioni, per esempio, su questo, su quella retribuzione, su questo, su quel contratto esterno, per esempio i contratti che derivano da esternalizzazione di servizi di grande impresa o anche di piccole imprese, e dicono in effetti in molti casi la retribuzione ci sembra inferiore. Il punto è, infatti, ripeto, se io non sto dicendo è sbagliato perché conviene, ci mancherebbe altro, non sto dicendo questo. Noi stiamo tentando di spiegare oggi un'altra cosa. Bisogna capire prima qual è l'effetto che si vuole, cioè negli altri paesi, che è verissimo in questo caso, che a maggioranza ce l'hanno, perché ce l'hanno una volta che si fa il cambio a parità di potere d'acquisto? Chiaro questo, non bisogna vedere il livello nominale nei diversi paesi, bisogna vedere in termini reali che cosa ci si compra equivalente. Questo significa parità di potere d'acquisto. Ma come mai allora che gli altri grandi paesi, quelli che hanno avuto l'esplosione della disoccupazione, come la Spagna per esempio, no? Ecco, in Spagna per esempio il salario minimo è meno del 50% di quello mediano, da noi così diventerebbe l'80%. E voi giustamente, molti di voi dicono, beh, questo significa però che è una cosa giusta perché è conveniente. Allora, la questione è, se tutto ciò che fosse conveniente sarebbe giusto farlo, beh, scusate se vi faccio osservare, stabiliamo a tavolino che è la politica che decide di quanto aumentiamo i salari nel settore privato come quello pubblico ogni anno. Cioè, non è questo il punto che capisco può essere considerato giusto in relazione a retribuzioni basse in questa o quella precisa posizione. Il problema è però che noi viviamo in un paese che ha fatto un'altra scelta, cioè quella di destinare la contrattazione salariale, cioè tempo in cambio di retribuzione, ed è un criterio medievale che io aborro, però è così, ai contratti nazionali. E la storia per la quale noi abbiamo una parte amplissima del lavoro in Italia sottratta alla contrattazione riguarderà il lavoro nero, ma in realtà non riguarda il lavoro ufficiale, dipendente, sia esso a tempo indeterminato, determinato, part-time. Non è così, cioè noi in realtà di contratti ne abbiamo centinaia, e all'interno di quel mondo c'è poi un vasto proliferare di contratti che si discostano in maniera significativa da retribuzioni, diritti, turni, orari, welfare aggiuntivo e così via, che stanno nei contratti nazionali, quelli firmati di settore tra associazioni datoriali e grande confederazione. Ma perché la stragrande maggioranza dei contratti, tra virgolette, pirata, sono sottoscritti da finti sindacati. Allora, quello è un fenomeno diverso però che stabilire per legge una cifra, e qui mi fermo, prima di aver capito quali sono gli effetti reali sull'intero complesso sistema della nostra economia. Perché se noi pensiamo di adottare una cifra per legge che rende ulteriormente più pesante alle imprese fare margini, cioè significa investire di meno con quello che devono pagare di tasse, con gli oneri amministrativi e così via, significa che otteniamo l'effetto di fermarla ulteriormente l'economia, non di potenziarla. Ecco, bisogna capire prima. Capiamo bene prima, e qual è il nostro obiettivo? In realtà l'obiettivo, per quanto possa sembrare il contrario del realistico, è a quale platea vogliamo rivolgerci stimata rispetto alla mediana che deve rimanere significativamente più elevata? Perché se vogliamo fare un intervento per chi è davvero meno tutelato, è quella la faccenda. Però state attenti, perché quella può essere un modo per escludere un bel po' di contratti pirata, ma il modo vero è di affiancarvi una clausola che definisca una volta per tutte chiaramente chi ha diritto di firmare i contratti nel nostro paese, cioè il problema della rappresentanza sindacale. Questo è l'altro problema collegato, di cui gli amici dei 5 Stelle ritengono che sia un problema separato da questo. Allora, per capire meglio questa faccenda, cioè non solo l'impatto dei 9 euro ma rispetto allo stato della contrattazione italiana, che cosa vogliono dire questi 9 euro? È con noi Francesco Seghezzi, direttore della Fondazione ADAPT. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi.
Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito.
Voi su questa faccenda, cioè contratti pirata, retribuzioni reali, quanto sono distanti dalla media, dalla mediana, perdonami, che idea vi siete fatti di come è congegnata la legge e che effetti avrebbe?
Allora, come la dico anche più drastica di come l'hai letta tu bene adesso, dal mio punto di vista, osservando il mercato del lavoro italiano, non ci sono lavoratori dipendenti che non siano coperti dalla contrattazione collettiva nazionale. Si dice che sono l'85% e ne restano fuori il 15%. A me nessuno mi ha ancora spiegato chi è questo 15%. Io faccio fatica a sapere chi sia, perché secondo me non esiste. Se un lavoratore oggi che ha un contratto pirata mette in piedi un contenzioso, finisce davanti a un giudice e arriva fino alla fine, il giudice gli consentirà di avere il salario dei contratti sottoscritti dalle associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative, cioè tendenzialmente CGL, CGL, UIL insieme a Confindustria, Concommercio e chi per loro. Quindi ad oggi la situazione è questa, è difficile pensare che si possa fare una norma per chi è fuori dalla contrattazione collettiva, perché c'è già una copertura di questo. Si pone però un problema, che è quello che accennavi prima, non è che tutti i lavoratori possono essere pienamente a conoscenza del fatto che loro magari hanno un contratto pirata e quindi prendono, fanno un contenzioso, vanno davanti a un giudice, eccetera, eccetera. Se esistessero soltanto contratti sottoscritti da associazioni che rappresentano qualcuno, diciamo così, sarebbe tutto più facile. Il problema invece è che oggi abbiamo circa 890 contratti collettivi, di cui meno di un terzo, sottoscritti da queste associazioni e sottoscritti quindi da persone che non rappresentano nessuno, non rappresentano né lavoratori né imprese. Questo è il nodo, questo è il problema vero per cui abbiamo circa un 20% di lavoratori che pur avendo un contratto collettivo prende meno di quanto dovrebbe prendere, perché ci sono queste forme di contratto che fanno un dumping a ribasso, e dall'altro ci sono imprese in alcune regioni d'Italia soprattutto che pagano meno di quanto il contratto collettivo spetta, e quindi anche qui mi sorge il dubbio: se già io pago meno rispetto a quello che dice il contratto collettivo, perché rispetto a un salario minimo legale invece dovrei tutto un tratto convertirmi e diventare assolutamente rispettoso della norma che me lo fa fare, se già non pagavo prima non pago adesso. Quindi dal mio punto di vista oggi ci sono tante urgenze in Italia, i salari sono un problema, ma non vedo come il salario minimo possa risolverli, e abbiamo detto soltanto fino adesso alcune problematiche, poi ci sono tutte le ragioni per cui secondo me il salario minimo così come è posto rischia di peggiorare la situazione dei lavoratori italiani, non di migliorarla.
Perché?
Perché se io sono un'impresa che pago un salario, ho un contratto collettivo, ho un salario di, mettiamo, 8,50 all'ora, che comprende però in aggiunta tutta una serie di altre tutele che io devo dare al mio lavoratore in virtù del contratto collettivo, può essere la tredicesima, la quattordicesima, ferie, malattie, determinate attività rispetto alla formazione, al welfare, tutto quello che vuoi. Se mi obbligano a mettere un salario minimo a 9 euro, io in impresa potrei fare un ragionamento, dico io allora ok, pago 9 euro, volete che pago 9 euro, lo faccio, però non applico più i contratti collettivi perché potenzialmente posso farlo, e così risparmio su tutti quegli altri componenti. Ecco, se facciamo il conto di chi ci guadagna e chi ci perde, un lavoratore ci andrebbe a perdere in una situazione del genere. E oggi, diciamo che il livello del dibattito che stiamo facendo non tiene conto di tutti questi aspetti. Per esempio, leggendo la proposta di legge, non si capisce se quei 9 euro sono comprensivi di tutte le componenti che vanno a comporre il salario o semplicemente si fa riferimento al minimo tabellare. Non sappiamo se c'è dentro la tredicesima, se ci sono dentro le ferie, eccetera. Credo di no, perché sarebbe difficile, chiaramente ogni contratto ha delle sue disposizioni, credo che non sia così, e quindi a maggior ragione non sappiamo effettivamente questi 9 euro quanto vanno a contare poi dopo, perché non sappiamo cosa gli si deve aggiungere. Quindi siamo a un livello molto semplice, in Inghilterra ci hanno messo 2 anni.
Infatti lo abbiamo appena ricordato prima con Andrea Garrano. Nel frattempo do una notizia, adesso facciamo una pausa di un minuto, prima di andare poi alle vostre telefonate, a cui darei poi come risposta Francesco Seghezzi. Sapete che stamattina iniziava la prima delle 9 grandi infornate, 9.000 soggetti alla volta, delle 6 grandi infornate, perdonatemi, dei 54.000 che hanno chiesto di passare il quizzone per diventare navigator. E stamattina alla Fiera di Roma, dove ci sono, si svolgono le turni di selezioni, che si svolgono oggi venerdì, però dei 9.000 che erano attesi se ne è presentato solo il 35%, 3.194. Ecco, come sempre poi le cifre reali sono un po' diverse da quello che sembra. Un minuto di pausa e torniamo.
La versione di Oscar.
Allora, osservazione a raffica da molti di voi. Ma esiste in Italia un minimo tabellare? Sì, esiste, ma è quello stabilito nei contratti settore per settore, tra le parti. Qui stiamo parlando del salario minimo per legge, che a quel punto si deve applicare a tutti. E, ripeto, con conseguenze attraverso la riparametrazione non solo per chi sta giù. Perché a quel punto, a quel punto il sindacato dice, non ho capito, se aumentiamo a chi sta giù, si aumenta a tutti, attenti, perché questo significa l'esplosione dei costi. Secondo, dice sì, però il problema sono le basse retribuzioni. Le basse retribuzioni nel nostro paese, ripeto, dipendono da molte questioni che hanno a che vedere con la bassa occupabilità, il basso numero di occupati e soprattutto con la bassa produttività. Ma è possibile che non si riesce a spiegare che le imprese, un sistema paese a bassa produttività, dove in realtà ad avere produttività più elevata sappiamo chi sono, ve l'abbiamo parlato mille volte di chi è più produttivo e chi meno, nella vasta maggioranza siamo a produttività o stagnante o negativa, nel terziario non di mercato è così, nella PA è così, cioè stiamo parlando della maggioranza dei 23 milioni di lavoratori italiani, se leviamo i 5 milioni e rotti di autonomi. E allora il problema è che in un paese a bassa produttività, A, B, a elevata tassazione per le imprese, ad altissima contribuzione, e il discorso che abbiamo fatto ieri, per questo io preferisco un intervento che dia un taglio agli oneri contributivi stabile, permanente nel tempo, oltretutto discrezionalmente favorevole ai giovani. Ieri vi abbiamo spiegato come con Fabio Pammolli si può partire per i sotto trentenni da un minimo di 2 miliardi di costo nella sperimentazione, arrivare fino a 6, incomparabilmente meno caro delle misure di cui stiamo parlando, ma che non incide sui margini delle imprese. Questo è il problema. Se noi pensiamo a dare una botta che diminuisce ulteriormente i margini delle imprese, si somma all'alta tassazione e all'altissima contribuzione, quella che ieri vi abbiamo spiegato può arrivare dal 64 all'80% del reddito pro capite, stiamo facendo una roba che sposta l'Italia dal fortissimo rallentamento quasi zero alla recessione. E questo è l'effetto che bisogna tentare di non avere. Ecco, e quindi figuratevi se io non capisco che cos'è la bassa retribuzione. Comunque, detto tutto questo, iniziamo a sentire come la pensano alcuni di voi. Cominciamo con Paolo che chiama da Pavia. Paolo, prego.
Sì, buongiorno Oscar, io mando avanti l'industria e ho fatto 3 ipotesi. La prima, e non ci voglio credere, è semplicemente non stare al mondo di chi arriva da non trovare lavoro, si trova parlamentare con stipendi che manca un amministratore delegato prende e dice vabbè, è facile per me, sarà facile per me. La seconda, secondo me, è ignoranza, che dico, non hanno valutato che se ti do meno di 9 euro è perché hai poca professionalizzazione, domani te ne devo dar 9, valuto se è meglio mettere delle macchine e ti butto fuori, te sei in mezzo a una strada e lo Stato ti ha di nuovo a carico. Però la terza è, secondo me, invece la solita buttata da incivili, per cui dici la butto lì, sparo una cazzata, vediamo cosa succede, vediamo cosa dicono, poi mi faccio il mio sondaggio, dopodiché tiro in piedi qualcosa di un po' più sensato, che però fino ad ora non si è visto, per cui non lo so.
Ma siamo ben lungi dall'inizio della trattativa parlamentare, quindi io dico, siccome sono tutte 3 ipotesi che sono tutte 3 ipernegative, lasciamo aperta una finestra di realismo alla terza, vediamo in Parlamento, perché in Parlamento, a seconda di come si mette la trattativa con l'Europa, di che cosa ottiene Salvini da Tria, di quanto vogliono sfondare davvero, di che cosa fanno, si capirà anche questa roba qui, che in realtà di deficit pubblico ne fa un miliardino, secondo me, però per le imprese dell'economia può essere devastante. Ecco, quindi questo lascio aperta l'ultima delle ipotesi che dice del realismo, che la politica è fatta sparando e vedendo, è inutile che ci diciamo di no, questo è vero e non solo con loro, è fatta un po' da tutti, oramai così da molti anni. Anastasio da Bologna, Anastasio.
Eccomi qua, Oscar. Buonasera.
Eccoci, buonasera.
Sono un papà di un ragazzo di 30 anni, laureando, manca un esame alla laurea. Ha lavorato per 4 anni, adesso gli hanno fatto un contratto fisso a tempo indeterminato, 48-50 ore settimanale, paga lorda 6,07.
Alla faccia.
Teoricamente 800 euro al mese. E più fortunatamente, ecco, io grazie a Renzi prende altri 80 euro. 880, lei mi dice, un ragazzo di 30 anni, come può mettere famiglia?
Ma domanda Anastasio, perché ovviamente non sto parlando di questo, perché non posso che dire di sì, ma lo sappiamo, questo è un paese poi che...
No, ma io sento degli imprenditori dicono 9 euro...
Aspetti, le chiedo, ma suo figlio è regolarmente contrattualizzato, quindi sta in un settore in cui c'è un contratto e questa retribuzione è secondo quello che stabilisce il contratto, o è un contratto pirata? Tanto non stiamo facendo il suo nome, quindi non deve temere nulla.
Proprio bene come guardiano sorvegliante 6,07 euro all'ora.
Allora consegniamo direttamente questo problema a Francesco Seghezzi per darle una risposta. Che dici, Francesco, ad Anastasio?
Allora, sentendo il valore orario, che concordo con è molto basso, mi dubbio, mi viene che sia probabilmente magari un contratto figlio di un subappalto, visto il settore.
Anch'io l'avrei detto.
E quindi di un qualcosa che non è pienamente limpido, diciamo così. Non vorrei fosse assunto magari da una cooperativa che ha preso in subappalto un appalto già dato da...
Questo, per esempio, è un fenomeno che molti ascoltatori con gli SMS hanno già sottolineato, cooperativa in subappalto, perché evidentemente chi lo conosce il mercato del lavoro sa che questo accenno che sta facendo Francesco Seghezzi è un accenno realmente molto diffuso, a essere precisi. Però in quel caso, Anastasio, il problema quindi è vedere come si fa rispetto a questo tipo di contratti, piuttosto che credere che chi fa quel contratto aggirando non lo farebbe allo stesso modo anche con 9 euro. E io sono molto concreto in questo, cioè l'esperienza dei contratti pirata, cioè l'esperienza di rapporti di forza simmetrici che sono inaccettabili, è diffusissimo nel nostro paese, in alcuni settori soprattutto, ed è un problema che ci dice che il rapporto biunivoco è tale anche da ignorare domani la legge. Guardi, io su questo non mi faccio illusioni, non credo tanto alla cosa salvifica, perché noi viviamo in un paese che di fronte a questo non c'è l'insurrezione generale verso questi tipi di contratti aggiranti, ohimè. E sa perché? Perché in moltissimi casi, sicuramente non suo figlio, ci si aggiunge il nero, che nell'interesse a quel punto reciproco. Allora mi dicono che al centralino la paga è di 7 euro l'ora, mi dicono, e io li abbraccio anche loro, perché a quel punto bisogna che c'è un problema, facciamo una riflessione profonda, perché magari alla fine della riflessione profonda si dice: signori, i contratti vengono aggirati in maniera così significativa che a questo punto alle imprese bisogna chiedere di pagare di più, gli mettiamo i 9 euro ma gli sgraviamo un po' di contributi, perché altrimenti le imprese si piantano. Ecco, questo è la mia unico obiettivo di oggi, non era scomunicare niente, come avete capito. Grazie anche a Francesco Seghezzi e grazie a voi tutti, continuate con Focus Economia.